Un grosso saluto anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, vi ringrazio per essere anche oggi in ascolto. E oggi continuiamo nello studio della lettera di Giacomo. Ieri abbiamo considerato nel quarto capitolo che l'amore per il mondo è inimicizia per Dio. Abbiamo anche visto che Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Subito dopo Giacomo passa con naturalezza dall'affermazione che sono gli umili ad avere il cuore aperto a ricevere la grazia di Dio, all'ordine diretto ai suoi lettori: sottomettetevi dunque a Dio. La disponibilità a sottomettersi agli altri è una caratteristica dell'umiltà. Possiamo obbedire agli altri per obbligo o per convenienza, senza nessuna sottomissione, ma possiamo sottometterci agli altri solo quando riconosciamo che essi sono più grandi o migliori o più degni di onore di noi. È opportuno ricordare anche che la sottomissione agli altri è ordinata nel Nuovo Testamento come un supremo dovere cristiano. Ricordo gli esempi cittadini magistrati, mogli mariti, figli genitori, schiavi padroni. Ma se essa è compiuta per amore del Signore e scaturisce dalla sottomissione totale del cristiano a Dio, si trasforma in qualcosa di più ricco, di migliore che un puro dovere. In altre parole, la sottomissione a Dio e il possesso di uno spirito veramente umile non possono essere separati l'uno dall'altro. Purtroppo, l'orgoglio separa l'uomo da Dio più di qualsiasi altra cosa e gli impedisce quella perfetta sottomissione a Lui che è requisito fondamentale per ricevere le sue benedizioni. Per questo motivo Giacomo fa seguire l'appello alla sottomissione dall'ordine: resistete al diavolo. In realtà questo imperativo è un condizionale. La frase andrebbe tradotta così: se resistete al diavolo, egli fuggirà da voi. Il diavolo sa bene che la sua grande speranza di riuscire a distaccare i cristiani dalla volontaria e incondizionata sottomissione a Dio è quella di riuscire a far leva sul loro orgoglio ferito. La stessa tattica fu usata dal diavolo anche con Gesù all'inizio del suo ministero terreno e più tardi quando i Galilei furono tentati di farlo re su questa terra. Gesù oppose resistenza al diavolo, la prima volta facendo ricorso a un brano delle scritture, la seconda ritirandosi da solo a pregare. Così come resisteva a Cristo, devono resistere i suoi sudditi. La vittoria in questo caso è sicura. I cristiani infatti sono creature nate di nuovo e diventate figli di Dio. Come tali, abbiamo lo scudo della nostra fede come nostra protezione. Possiamo leggere insieme alcuni versetti che spiegano molto meglio di qualsiasi mia riflessione il concetto espresso da Giacomo. Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca. Prima Giovanni 5, versetto 18. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Efesini 6, versetto 16. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Prima Pietro 5, versetti 8 e 9. La prima parte del versetto 8 dice: avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. È allo stesso tempo un parallelo e una contrapposizione alla seconda parte del versetto 7. La resistenza al diavolo, quando questo si avvicina al cristiano per allontanarlo dal servizio per Dio, ha come risultato la fuga del diavolo stesso. Ma quando il cristiano vuole avvicinarsi a Dio, Dio gli si avvicina. Quelli che si accostano a Dio più frequentemente vivono più vicini a Lui e trovano perciò più facile resistere al diavolo. Il diritto ad avvicinarsi a Dio e il sapere che Dio è vicino a loro sono le caratteristiche che distinguono in misura maggiore il popolo di Dio da tutti gli altri popoli. Nell'antico patto, quello stabilito da Dio in favore del popolo di Israele, erano i sacerdoti ad avere il diritto privilegio di accostarsi a Dio in momenti precisi e stabiliti. Ora, nel nuovo patto scaturito dal sacrificio espiatorio di Cristo, questo diritto privilegio è esteso a tutti i credenti. Essi possono liberamente accostarsi al trono della grazia in ogni momento e lo possono fare anche senza avere le mani cariche di doni sacrificali. Il sangue di Cristo è quello che li giustifica e li rende puri agli occhi dell'Eterno. Nella seconda parte del versetto 8, Giacomo, dopo aver incoraggiato i credenti, invita i suoi lettori al pentimento. Egli si rivolge al suo pubblico con una serie di taglienti e pressanti imperativi. Lo invita in primo luogo a pulire le loro mani e a purificarsi. Questo linguaggio riporta alla nostra mente il cerimoniale sacerdotale previsto nell'Antico Testamento. Lavarsi le mani era infatti un dovere rituale, faceva parte di un insieme di azioni che i sacerdoti dovevano effettuare per rendersi adatti a compiere i loro compiti cerimoniali. Era uno dei mezzi con i quali si insegnava all'umanità la grande lezione della santità di Dio. Ai tempi del Signore Gesù, questa usanza era largamente praticata e non più confinata a una specifica parte della comunità. Non solo era naturalmente associata in modo figurato alla rimozione della contaminazione morale. I cristiani sono costantemente macchiati da questa contaminazione. Per quanto non sono più sotto il dominio del peccato, essi commettono peccato e se negano questo fatto, ingannano se stessi. Per questo motivo Giacomo non esita a usare la parola peccatori e ricordar loro di lavarsi le mani, cioè di pentirsi, perché, come abbiamo ricordato anche prima, il sangue di Gesù Cristo è quello che ci purifica da tutti i peccati. La parola peccatori in questa occasione è usata per indicare quei cristiani che non adempiono la legge di Cristo a causa di peccati di azione o di omissione. L'influenza del mondo che tende a organizzarsi lasciando in disparte Dio preme così fortemente sul cristiano da rendergli molto difficile evitare completamente quelle contaminazioni morali che ne fanno un peccatore. Soggiogato da tali influenze, il cristiano non riesce a fare il bene che vorrebbe fare, mentre si trova a fare il male che non vorrebbe fare. Ricordate infatti quello che aveva scritto in proposito l'apostolo Paolo ai Romani? Romani 7, versetti 19 e 20, leggiamoli. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio quello che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Il cristiano, quindi, alla luce di queste considerazioni, rischia di diventare di animo doppio, incerto, barcollante nelle sue fedeltà, indeciso nelle intenzioni, diviso negli interessi e, in conclusione, mancante di quella purezza di cuore e unicità di scopi che il Signore si aspetta dai suoi discepoli. Per ovviare a tutto questo, esiste un sistema solo, consacrare e sottomettere tutta la propria personalità a Cristo, confidando nello stesso tempo nella potenza purificatrice dello Spirito Santo. Questo è quello che voleva dire Giacomo a ognuno di noi quando ha scritto «Purificate i vostri cuori» nella seconda parte del versetto 8. Che ne dite? È o non è una bella sfida? Io credo di sì, e se esamino me stesso non posso fare altro che chiedere perdono a Dio per i miei peccati, per le mie infedeltà. Grazie a Lui però, perché Egli mi vede puro in Cristo, purificato dal sangue del Suo figliolo morto per me sulla croce. Giacomo continua poi nel suo ragionamento e invita i suoi lettori a considerare nuovamente la gravità del peccato nel cospetto di Dio. Infatti, quando il cristiano si compromette con il mondo, diventando nei fatti di animo doppio, perde in parte la comprensione della gravità del peccato. Da questo nasce l'invito a essere afflitti, a fare cordoglio, come scritto nel versetto 9. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Giacomo ricorda ai suoi lettori quel misurato atteggiamento di preghiera, di apostolato, che è il giusto comportamento del cristiano quando deve affrontare la realtà del peccato. L'ilarità insulsa, la falsa cordialità, la festosità indecorosa, lo spirito leggero e frivolo, sono tutti comportamenti completamente fuori luogo nella vita di un uomo e di una donna convertiti. Vi è però una gioia cristiana che nessuno può togliere a chi la possiede. Essa scaturisce in un cuore che accetta la buona novella della redenzione e si manifesta quotidianamente ogni giorno, quando nel cuore del cristiano si fa palese l'opera di rinnovamento intrapresa dallo Spirito Santo. Dopo le severe esortazioni del versetto 9, Giacomo invita i suoi lettori ad avere un giusto atteggiamento davanti a Dio. Umiliatevi davanti al Signore, ed Egli vi innalzerà. Solo quando gli uomini e le donne cercano di vedere se stessi nella loro posizione davanti a Dio, cioè come Dio li vede, riescono ad avere una corretta visione di sé. Se si fanno da soli un'opinione su loro stessi o se si accontentano dei giudizi espressi nei loro confronti dai loro simili, il risultato sarà certamente non corrispondente alla verità. Il nostro giudizio sarà giusto solo quando ci vedremo con l'aiuto dello Spirito Santo contro lo sfondo della rivelazione di Dio espressa nella Bibbia. Se affrontiamo questa impresa con sincerità, con fedeltà, dovremo per forza riconoscere la nostra pochezza, la nostra indegnità davanti a Lui e saremo naturalmente portati ad umiliarci. Questo però non ci deve portare alla disperazione perché, dice Giacomo, da questo atteggiamento scaturisce la nostra esaltazione, il nostro innalzamento. Sarà Dio stesso ad operarlo, non solo nella vita di tutti i giorni, ma e soprattutto nell'eternità. Ricordiamo che la Bibbia dice chiaramente che gli umili servi di Dio saranno completamente innalzati solo quando regneranno con Cristo in gloria. Mi piace ricordare che, commentando questo versetto, Calvino riporta un detto molto appropriato di Agostino. Un albero deve spingere le sue radici molto in basso per poter andare in alto. Così chi non ha l'anima profondamente radicata nell'umiltà si innalza per la propria rovina. Tornando a considerare gli argomenti già trattati precedentemente, il parlare a sproposito, senza controllo, le lotte, le contese tra i credenti, Giacomo sollecita affettuosamente i suoi lettori a non parlare gli uni contro gli altri, ad evitare cioè la reciproca diffamazione. La diffamazione per sua natura giudica senza ascoltare ed è proibita. La diffamazione è un'infrazione della legge che diffama e giudica di fatto la legge stessa. Chi infatti giudica il fratello, chi dice male del fratello, presume per sé una posizione superiore e indipendente, quella di giudice. Ricordo che in questo caso Giacomo non sta parlando di una relazione di parentela naturale, ma di quella relazione di fratellanza che scaturisce dalla comune fede in Cristo Gesù. Chi giudica e diffama il fratello non ubbidisce alla legge, ma si comporta come se egli fosse al di sopra di essa. Egli si è fatto giudice, e non semplicemente giudice che serve la legge, ma qualcosa di più. Egli si è fatto legislatore, ha in realtà stabilito un'altra legge in base alla quale giudica il fratello. Questo equivale a negare Dio, a peccare contro Dio, ad usurpare arrogantemente il suo posto. Giacomo afferma solennemente che uno soltanto è il legislatore, il giudice. Dio non si limita a dare dei consigli, ma comanda, giudica ed effettua quanto ha deciso, perché tutta la potenza è sua ed essa uguaglia la sua giustizia. Egli può salvare, può perdere. Ma tu, dice Giacomo, sottintendendo la risposta, chi sei che giudichi il tuo prossimo? È importante ricordare che Giacomo sta scrivendo a dei credenti, alla Chiesa. L'uso continuo delle parole fratello, fratelli, non ci lascia alcun dubbio. Egli scrive evidentemente alla Chiesa, ma a una Chiesa in cui lo spirito del mondo, privo d'amore, ha fatto pesantemente irruzione. Siamo tutti chiamati a riflettere su questo. Negli ultimi 5 versetti Giacomo si rivolge a un'altra categoria di persone, tra virgolette, superiore, coloro che si pongono al di sopra non della legge, ma della provvidenza o del destino. Leggiamo insieme, prima di ogni commento, i versetti dal 13 al 17 da Giacomo, capitolo 4. «E ora voi che dite? Oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quello che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza, un tale vanto è cattivo. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato». L'introduzione all'argomento è brusca, ma serve ad attirare l'attenzione dei lettori. L'Apostolo si rivolge probabilmente alla categoria di coloro che commerciavano andando di città in città, ma il suo ragionamento coinvolge tutti coloro che escludono Dio e la sua volontà dai loro propositi. I ragionamenti di questi probabili mercanti non evidenziano soltanto organizzazione e determinazione, ma esprimono la loro presunta irresponsabile indipendenza secolare da Dio. Essi ragionano e agiscono come se fossero in grado di controllare il loro futuro, come se avessero la certezza che quel futuro è nelle loro mani. Non a caso Giacomo, per indicare la loro presunzione, esprime le loro intenzioni con questi verbi coniugati al futuro. Andremo, staremo, trafficheremo, guadagneremo. Si tratta della stessa presuntuosa certezza denunciata senza mezzi termini, in Proverbi 27, al versetto 1. Non ti vantare del domani, perché non sai quello che un giorno possa produrre. Lo stesso argomento fu anche sviscerato dal Signore Gesù nella parabola sul ricco stolto, che fece i suoi piani per la sicurezza del suo futuro benessere, ma dimenticò di non avere in suo potere la facoltà di stabilire la lunghezza della sua vita, e scoprì con stupore, con sgomento, che il momento in cui i suoi piani sembravano perfezionati era proprio quello in cui non avrebbe più potuto trarne profitto. L'errore fondamentale di queste persone, afferma Giacomo, è quello di mettersi in una categoria assolutamente sbagliata. Essi dimenticano di essere creature umane e quindi non in grado di sapere quello che avviene l'indomani. Ugualmente grave è la loro incapacità di riconoscere la fragilità, la transitorietà della loro esistenza. Per questo Giacomo li scuote con la domanda: «Che cos'è la vita vostra?». Questa gente pensa, senza alcun fondamento, di avere una vita sicura, stabile, che resisterà alle varie circostanze. In realtà essa non è che un vapore, che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Il solo fattore certo della vita dell'uomo è la morte. Vivere senza pensare che prima o poi, in modo più o meno inaspettato, arriverà quel momento. È un segno dimostrativo dell'arroganza umana. Giacomo indica a questo punto, al versetto 15, la strada giusta. Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quest'altro. Sono queste le parole che uomini e donne dovrebbero avere nel loro cuore. Da Lui infatti dipende ogni cosa, la nostra vita stessa e tutto quello che faremo o non faremo. Riconoscere questa nostra posizione ci pone nel giusto atteggiamento davanti a Dio e ci permette di non dimenticare la nostra precarietà. Invece voi, dice Giacomo ai suoi ipotetici interlocutori, vi vantate nella vostra arroganza, pretendete di essere più di ciò che in realtà siete, gli orgogliosi padroni della vita e del tempo. Un tale vanto è cattivo, perché Dio è il Signore della creazione, della natura e del tempo. Giacomo riassume questa parte della lettera al verseto 17 con un'affermazione in merito al peccato di omissione. Le implicazioni di questa affermazione sono di carattere universale, vanno certamente al di là di quanto emerge dai versetti precedenti. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. I mercanti conoscono quale sia il loro dovere, ma sopprimono la loro conoscenza. Impariamo che il peccato non è solo la violazione della legge, ma anche non fare ciò che la legge comanda. Su questo punto l'insegnamento di Giacomo ricalca fedelmente quello del Signore Gesù. In molte sue parabole, infatti, egli pone l'accento sullo stato di peccato che scaturisce non tanto perché si agisce male, quanto perché non si agisce bene. La severità della sua disapprovazione sembra spesso colpire i peccati di omissione. Bene, mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Io vi ringrazio ancora una volta, intanto ci sentiamo domani, alla solita ora. Ciao.